Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici da Roberto Maggioni. Lo speciale di fine anno di oggi è tutto dedicato a Milano, alle sfide di Milano in questo nuovo anno. Alcune di queste si intrecciano con le elezioni regionali che si terranno tra poco più di un mese, il 12 e il 13 febbraio. Sono elezioni importanti per la Lombardia perché potrebbero confermare, come dicono i sondaggi, il governo trentennale del centrodestra, spostandolo però in linea con quanto avvenuto a livello nazionale con le ultime elezioni politiche, decisamente più a destra. Fratelli d'Italia dovrebbe doppiare i voti della Lega. La Lega è spaccata tra Bossiani e Salviniani e questa spaccatura si vedrà anche sul bilancino dei voti tra Lega e Lista Civica Fontana, dentro cui potrebbero confluire anche quelli del neo Comitato Nord di Umberto Bossi, se non si presenterà con una lista civica propria, sempre a sostegno di Fontana ma indipendente. Più probabile però che i candidati di Comitato Nord confluiscano nella civica di Fontana. In ogni caso nella Lega c'è e ci sarà da discutere parecchio. Salvini vede come la peste questa corrente bossiana, ha espulso dalla Lega i 4 consiglieri regionali che sono confluiti in Comitato Nord e non vorrebbe vederli candidati neanche nella lista civica di Attilio Fontana. In Lombardia si giocano anche le ambizioni del cosiddetto terzo polo, che ha sterzato più verso destra che verso sinistra candidando Letizia Moratti. I sondaggi la danno terza, ma rimescolerà un po' le carte. Il centro-sinistra è riuscito nell'impresa di allearsi con i 5 Stelle ed è la novità politica a sinistra di queste elezioni lombarde. Chiunque vincerà dovrà rapportarsi con Milano. Se vincerà Attilio Fontana alla destra, userà i prossimi 5 anni anche per mettere in difficoltà la giunta milanese guidata da Beppe Sala. A Milano si voterà qualche mese prima delle regionali. Quale occasione più ghiotta per la destra per provare a rivincere a Milano dopo 15 anni? I rapporti con la giunta regionale sono dunque fondamentali su diverse questioni: i trasporti, l'ambiente, le case popolari, l'urbanistica, i finanziamenti alla cultura. La regione contribuisce a finanziare il trasporto pubblico milanese. A Milano arrivano e partono i treni regionali di Trenord. Nelle ultime dichiarazioni pubbliche del sindaco di Milano, Beppe Sala, la questione del finanziamento dei trasporti è considerata la più problematica per Milano.
È inutile negarlo, il nostro vero problema è quello relativo al trasporto pubblico. D'altro canto stiamo guardando con attenzione anche i dati di utilizzo dei mezzi pubblici. Probabilmente anche la logica dello smart working ha portato, e magari un po' di timore, ha portato a minor utilizzo, e il costo del trasporto pubblico alla fine non è un costo variabile, è fondamentalmente tutto un costo fisso. Quando mancano i ricavi si creano questi problemi.
I dati di utilizzo dei mezzi pubblici, cui fa riferimento Sala, sono brutti per Milano. L'uso è in calo e quello delle auto è invece ai livelli del 2019, anche oltre. La bolla dei trasporti di Milano rischia di scoppiare. La città non si è ripresa dal terremoto del Covid, a cui si è aggiunto il caro energia che colpisce anche i conti del trasporto pubblico milanese. Il rapporto dell'AMAT su ottobre 2022 traccia delle coordinate piuttosto chiare. Primo dato, fuori dal centro storico di Milano, l'area C, circolano più auto rispetto al 2019. AMAT misura l'indice di congestione del traffico che ad ottobre per 14 giorni è stato superiore a quello del 2019. Le strade dunque sono occupate da più auto rispetto all'era pre-Covid. Quali possono essere le motivazioni? Una quota di questi nuovi automobilisti vanno ricercati tra coloro che avevano smesso di usare i mezzi pubblici per paura dei contagi e che, passata la fase critica della pandemia, non sono tornati al mezzo pubblico. Secondo dato, crollano i passeggeri in metropolitana, meno 20-25%. A ottobre 2019, nell'ora di punta del mattino, i passeggeri in metropolitana arrivavano a 170-180.000, oggi 130.000. Terzo dato, l'incasso dei parcheggi a pagamento è crollato del 40%, con punte del 45%. Essendo aumentato parallelamente il traffico delle auto, si sono dimezzati dunque quelli che pagano il parcheggio sulle strisce blu, e AMAT riferisce soprattutto in periferia, segno che nella crisi si taglia anche qui, nel senso che non si paga più il biglietto dei mezzi pubblici come il parcheggio delle auto. Quarto dato, crolla anche il mercato delle auto in condivisione, il car sharing, meno 45% con punte del 50%. E qui va detto c'entra l'offerta delle auto in condivisione a Milano che è impicchiata, sono sempre di meno e la scarsa disponibilità di auto disincentiva l'uso di questo servizio. Era forse una bolla anche questa? Quinto dato, questa volta positivo, aumenta invece l'uso delle biciclette in condivisione e anche dei monopattini, più 20-30% rispetto al 2019. Sono dati da maneggiare con cura per la giunta milanese. L'area B fa discutere, bisognerà vedere come e se funzionerà, e fa discutere anche l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici di 20 centesimi. Da lunedì 9 gennaio, tra pochi giorni, scatterà l'aumento anche sui carnet settimanali e giornalieri. Resteranno invece invariati per il momento gli abbonamenti mensili e annuale. I consiglieri comunali verdi sono contrari e anche nel PD e nella lista civica del sindaco Sala ci sono delle voci critiche. Capofila dei critici è il verde, Carlo Monguzzi.
Noi chiediamo che venga ritirato questo aumento perché nel momento in cui tu chiedi ai cittadini milanesi e non di non utilizzare l'auto perché inquina, ma di utilizzare il mezzo pubblico, aumentare il biglietto davvero suona proprio come una beffa. Tieni conto che l'aumento può essere tecnicamente evitato, non è obbligatorio, e non risana al bilancio, cioè sono 20 milioni di entrata. Questo qui è il momento in cui noi dobbiamo convincere più gente possibile a usare il mezzo pubblico. Questo provvedimento va nella direzione opposta, noi dobbiamo combattere l'evasione, cioè il mio motto è pagare tutti e pagare meno. Il bilancio del comune è di 3 miliardi e rotti all'anno, questo aumento vale 20 milioni. Dire che non si trovano da altre parti non mi sembra una buona spiegazione.
Il comune pensa di incassare 20 milioni dall'aumento del biglietto. L'assessore Arianna Censi ai nostri microfoni ha replicato così alle critiche.
Questo è il primo adeguamento Istat, ma come tutti immaginano l'adeguamento Istat avverrà su tutte le tariffe e le prestazioni, ma non del comune di Milano, di tutti i comuni d'Italia. Se lei aggiunge a questo l'aumento dei costi dell'energia, se lei aggiunge il fatto che abbiamo aperto qualche settimana fa la prima tratta di N4 che comporterà un'aggiunta di costi sulla gestione, ogni anno sul trasporto pubblico locale noi mettiamo più di 290 milioni di euro che diventeranno 340 l'anno prossimo e il bilancio è un bilancio che riguarda non solo il trasporto pubblico locale, riguarda i servizi, il welfare, l'assistenza, l'educazione, la cultura. Noi non possiamo non pensare che esista un equilibrio tra tutto questo. Quindi non sono 20 milioni, sono 20 milioni che si aggiungono all'aggiunta dei costi dei contratti, di tutti i servizi, quindi è un problema molto serio di bilancio.
Non teme che sia un incentivo all'uso dell'auto?
Io non penso che 20 centesimi possano rappresentare questo, sinceramente. Guardi, io se lei mi chiede quanto dovrebbe costare il trasporto pubblico locale a me, io le rispondo, il trasporto pubblico locale è appena dopo come importanza rispetto alla sanità. E quindi forse dovrebbe essere un intervento statale, però io sono anche un'amministratrice, devo fare i conti con le carte che ho a disposizione.
Il 2023 per Milano sarà un anno caratterizzato da molte nuove opere, pubbliche e private, che modificheranno il volto della città. A giugno ci sarà l'apertura della nuova metropolitana 4 fino a San Babila. In meno di 20 minuti dall'aeroporto di Linate si arriverà nel centro della città. Sarà poi pubblicata la gara per il prolungamento della M1 fino a Baggio, non appena dal governo arriverà la conferma dei fondi. Saranno avviate le gare per 3 linee tranviarie: Adriano Gobba, Milano Limbiate, anche in questo caso appena arriverà la conferma dei fondi dal governo, e la linea che permetterà di raggiungere l'Istituto Europeo di Oncologia. In città arriveranno altri 80 bus elettrici grazie ai fondi dal PNRR. Nel 2023 si avvierà anche il percorso per realizzare la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura a Porta Vittoria, un progetto di cui si parla da tanti anni. Il 6 febbraio mancheranno 3 anni esatti all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina E dove sarà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali? Allo stadio di San Siro, che nel 2026 compirà anche 100 anni. Soffiate le candeline, dal giorno dopo inizierà la sua demolizione. Almeno questo vogliono le due società, Inter e Milan, con il consenso del sindaco Sala, della giunta e di una maggioranza trasversale in consiglio comunale. Una maggioranza destra-sinistra, perché Sala, per demolire il Meazza, avrà bisogno dei voti della destra. 9 consiglieri di centrosinistra sono contrari al progetto di Inter e Milan. Con la demolizione del Meazza verrà cancellato quello che rimane il simbolo iconico della Milano del Novecento, entrato nella storia della città, come il Duomo, il Teatro alla Scala, il Castello Sforzesco, luogo di infinite passioni, di gioie e di tristezze, e soprattutto ricordi per più generazioni. Il 2023 dovrà essere l'anno della decisione definitiva. Inter e Milan, insieme alla giunta, dovranno incardinare il progetto definitivo, l'ultimo, dopo le continue modifiche che ha subito dal 2019 ad oggi.
Vengo dalla perif. Lei che si mette allo stato sta sui marciapiedi. Italiani che vendono in piazza con arabi e neri. I ragazzi non parlano a sbirri né carabinieri. Sto posto non l'abbiamo scelto, vengo dalla perif. Non farmi domande del cazzo, che cazzo mi chiedi? A morte l'infame gli spie, noi sbattiamo i bicchieri. Niente va meglio, infatti oggi va peggio di ieri. Non parlare di quello che vedi, vengo dalla perif. Non parlarmi delle popolari, delle occhiaie qui sotto gli occhiali, delle scale di tutti quei piani. Non parlarmi delle popolari, dei natali con zero regali, sempre affetto commerci polari. Dalla cocca alla piazza li spari, vengo dalla perif. Lo capisci da come mi vesto, da quando son petit. È una vita che rischio l'arresto con le scuole ai piedi. Purtroppo non tutto è perfetto, la tuta del pari. Rimane pieno il mio borsello, vengo dalla perif. Perif, perif. Da quando son petit, petit, petit. Muoio nella perif, perif, perif. Con le scuole ai piedi, piedi, piedi. Vengo dalla perif. Bilocale ma non è una casa, vengo dalla perif. Viviamo in cinque in una stanza di 40 metri. Qui stiamo buttati per strada da quando son baby. Non sento nessuna domanda, vengo dalla perif. Mi fotto tutta la tua banda anche se fanno i veri. In 10 qui dentro una panda con zero pensieri. Tanto alla fine che cambia, vengo dalla perif. È la vita dei quartieri, cosa preferisci? Che io me ne infischi. Lasciare la merda, fare più pezzi per vendere dischi. Vivo la miseria, c'ho gli occhi tristi sotto la tempesta, con i teppisti, che bel tempismo. Entrano gli sbirri, in mezzo ai vestiti, vengo dalla perif. Lo capisci da come mi vesto, da quando son petit. È una vita che rischio l'arresto con le scuole ai piedi. Purtroppo non tutto è perfetto, la tuta del pari. Rimane pieno il mio borsello, vengo dalla perif. Perif, perif. Da quando son petit, petit, petit. Muoio nella perif, perif, perif. Con le scuole ai piedi, piedi, piedi.
San Siro, le case popolari, le periferie, la questione abitativa, il disagio sociale degli adolescenti, le questioni di classe, le diseguaglianze che nel 2023 potrebbero esplodere a Milano. Classe media, miraggio casa, può comprarsi solo un box, titolavano i quotidiani poche settimane fa. Chi guadagna 1.500 euro netti al mese, diceva un rapporto sulla questione abitativa in città, e non ha capitali di partenza, oggi a Milano può permettersi di comprare un garage. all'orizzonte non si intravedono politiche pubbliche comunali capaci di invertire la rotta. Vedremo cosa farà da solo il mercato. Le proposte per invertirla, la rotta, non mancano. In via Padova, ad esempio, un gruppo di associazioni le ha raccolte in una petizione girata all'assessore alla casa, Pierfrancesco Maran. Così le aveva spiegate ai nostri microfoni Dino Barra, che fa parte anche del comitato dei genitori del Parco Trotter.
Il potenziamento del ruolo dell'Agenzia Pubblica Milano Abitare, che ha avuto finora il compito di far incontrare la domanda di casa e l'offerta di casa in affitto, va con dei risultati molto deludenti. Evidentemente bisogna riflettere queste esperienze e potenziare il ruolo di questa agenzia pubblica di mediazione tra domanda e offerta di casa. Primo. Secondo, l'acquisizione comunale da parte del privato sociale o da parte del privato sociale di appartamenti all'asta o sfitti per ristrutturare e affittarli a canone sociale. L'altra proposta che facciamo è di prevedere quote consistenti di alloggi sociali e a canone concordato nelle nuove costruzioni del quartiere, utilizzando anche gli oneri di urbanizzazione che vanno incrementati, perché è noto che gli oneri di urbanizzazione a Milano sono tra i più bassi d'Europa. E infine investire su progetti abitativi temporanei, dignitosi per lavoratori immigrati, di appartamenti che sono stipati di ragazzi che vengono qua a lavorare e non trovano un posto letto dignitoso e sono costretti alle forti caudine degli affitti in nero e del sovraffollamento abitativo. Ecco, queste sono cose che accadono, che hanno delle ripercussioni che il Comune di Milano sembra del tutto ignorare. Finora la nostra mobilitazione preestiva, diciamo così, non ha conseguito risultati, ma con l'assemblea di oggi vogliamo rilanciare il dibattito pubblico e la mobilitazione collettiva su questi temi e su questi argomenti cruciali.
Blessing and seed. tonight as a lesson. Twilight is a message for me to write a confession. The matrix, a dominatrix seeking to be served, ever patiently waiting with the demons we deserve. Better be willing to pay with every dream that you deferred. If the vehicle should swerve, learn to lean into the curve. After working up the nerve, almost equal in size, I walked around with the iron for any wrinkle in time. I paid a piece of my mind for every nickel and dime, but never less than a five, and never slept on a job. A killer threat on your squad, yet never left the garage, where your guide was close enough to see the flesh of his eyes. Get to the button and press it's what the message advised. What's the threat behind the mess is where the testament lies.
Everything's burning down.
Il caro Milano colpisce i giovani, colpisce i lavoratori, colpisce i precari, la classe media e ovviamente i più poveri. Tra la vigilia e Natale, oltre 8.000 persone si sono rivolte a Pane Quotidiano per avere un pacco con del cibo, generi di prima necessità, racconta Luigi Rossi, che è il vicepresidente di Pane Quotidiano.
Diciamo che il giorno della vigilia di Natale c'è stato un afflusso quasi record. Abbiamo avuto un 4.350 passaggi circa, sia tra la nostra sede di Via Toscana che l'altra di Via del Monte 335. E anche il giorno di Natale, che abbiamo tenuto aperto, abbiamo avuto un afflusso di circa un 3.300 persone circa. Quindi diciamo che sostanzialmente c'è stato un afflusso abbastanza importante. Queste persone sono sempre come il nostro target, come di solito, un circa un 65% di persone extracomunitarie, un 35% di italiani. Il giorno della vigilia si sono notate anche tante famiglie con i bambini, perché distribuivamo anche i giocattoli.
Dovessimo fare quindi un bilancio annuale, vista dal vostro punto di osservazione, la povertà a Milano è in aumento?
Diciamo che noi abbiamo avuto molti più passaggi, diciamo che abbiamo avuto un 10% circa di passaggi in più rispetto a quello che è stato il 21. Sicuramente da 1.300.000 passaggi circa, dobbiamo ancora chiudere l'anno, ma sarà 1.300.000-1.400.000 passaggi.
E nel 2021 erano stati invece?
È un 980.000, circa 1.000.000 di passaggi, quindi diciamo che sostanzialmente quello è cresciuto di un 15% circa.
E allora vale la pena riascoltare le parole pronunciate dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in occasione del discorso alla città di Sant'Ambrogio.
Prima devono essere messi in salvo quelli che non possono salvarsi da soli. E si è forse smarrito il segno della civiltà. Voglio fare l'elogio dell'inquietudine che bussa alle porte dei sogni che la città coltiva e realizza, la città che corre, la città che riqualifica quartieri e palazzi, la città che fa spazio all'innovazione e all'eccellenza, la città che seduce i turisti e gli uomini d'affari, la città che demolisce le case popolari e costruisce appartamenti a prezzi inaccessibili. Alle porte della città bussa l'inquietudine e la sua provocazione. E gli altri? Dove troveranno casa le famiglie giovani, il futuro della città? Dove troveranno casa coloro che in città devono lavorare, studiare, invecchiare?